slick chick. See, a neat chick. The C's what makes me tick. Mama,
hey, hey, hey.
Clickety click, a slick chick.
Hey, hey.
A high heels on for the baby blues. Man, oh man, what a sack. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, it was a night. Everybody stopped on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. She's my clickety clicker stitch. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stitch. She's a neat trick. Well, she what makes me tick. Mama. Clickety click, a slick chick. Yeah, don't you know she's a slick? Mama, a slick a chick. Ah, yeah. Yeah. A slick chick. Mama. Clickety click, a slick chick.
Ben ritrovati, ben ritrovate a una nuova puntata di Slick Chick. Oggi, per chi ci ascolta in diretta, è mercoledì 15 marzo. Il mio microfono è troppo basso, ma ora è giusto. E sono le 21:17. Sì, siamo un po' in ritardo, ma vabbè, insomma, comunque sempre meglio della settimana scorsa, che eravamo molto 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 più in ritardo. La puntata di oggi è una puntata particolarmente gustosa, secondo me, perché andiamo a scandagliare con la scusa di parlare di un gruppone super noto. In realtà andremo a parlare poi di molti altri gruppi e vecchie glorie della musica, soprattutto anni 50. Ma prima di tutto saluto, abbiamo degli ospiti in studio che però sono un po' timidi e soprattutto sono malati, hanno come le influenze, cose di questo tipo, e quindi salutano con la mano, stanno facendo tanti bei gesti con dei peluche anche, però non li sentirete dalla loro viva voce perché si vergognano. Allora, prima di iniziare con la scaletta di oggi, vi ricordo le coordinate del Wombat, che sono il sito internet wombat.noblogs.org, ormai penso lo saprete tutti, Twitter, twitter.com/radiowombatfi, la pagina Facebook, se siete privi di fantasia, facebook.com/radio-wombat-firenze, e la importante mail, casella di posta, postawombat@insiberia.net. E quindi cominciamo ora che abbiamo ho adempiuto i miei obblighi convenzionali. Oggi vi parliamo dei Cramps. I Cramps, non tutti sanno che i Cramps hanno realizzato un numero impressionante di cover. Spesso non ce ne accorgiamo perché il rifacimento è talmente diverso che il pezzo originale si riconosce a malapena. Vi sarà capitato di sentire un pezzo che consideravate tipico dei Cramps e che poi scoprivate a un certo punto che invece no, ebbene no, era una cover. Perché in effetti i Cramps hanno attinto a man bassa da tutta la cultura, soprattutto blues, surf, rock and roll, rockabilly, e quella cultura dalle radici sporche e disturbate del profondo sud degli Stati Uniti, soprattutto. Vedremo che più o meno siamo stanziati nella stessa area geografica, insomma, sempre sulla Louisiana e da quelle parti lì. Qualche anno fa è uscita, e questo è quello che ci dà lo spunto per la puntata di oggi, una curatissima serie di ben 5 vinili, bellissimi, che raccoglie le versioni originali di queste cover. La serie si intitola, omaggiando il primo disco dei Cramps, Song the Cramps Tagged Us, ovvero tipo le canzoni che i Cramps ci hanno fatto avere. E oggi ci ascoltiamo proprio un po' di quelle canzoni. Erano appunto i Cramps con Garbage Man, giusto per darvi una rispolverata ai vostri ricordi nel caso in cui vi foste dimenticati chi erano i Cramps, come suonavano e quanto erano belli. The Cramps sono stati appunto un gruppo psychobilly, direi che il termine più appropriato è questo, degli Stati Uniti, era un gruppo americano e che si sono formati nel 1975. I Cramps si può dire che sono stati fra i pionieri della scena punk rock che ruotava intorno al CBGB's, il locale di New York, di cui tra l'altro un giorno vi farò qui a Slick Chick su Radio Wombat uno speciale. Gli unici componenti stabili dei Cramps hanno girato un sacco gli altri, e gli unici sempre stabili sono stati Lux Interior, la voce, e Poison Ivy, la chitarra elettrica, anche se in alcune occasioni suonava anche il basso, come vedremo, ma insomma era principalmente la chitarrista. Lux Interior muore, ahimè, il 4 febbraio del 2009, lo ricorderete, non troppo tempo fa, e per ovvie ragioni, da quel momento in poi i Cramps smettono completamente di fare cose, come è anche giusto. Invece, tornando indietro ai primordi, nel giugno del 1978, quando ancora non avevano registrato e pubblicato nessun album, eseguono invece un concerto gratuito per i pazienti del California State Mental Hospital di Napa. Evento registrato con una videocamera, una videocamera delle prime che si usavano, di quelle casalinghe, diciamo, di un tipo di San Francisco, che successivamente l'ha pubblicato con il titolo di Live at Napa State Mental Hospital. Questo video lo trovate su YouTube e vi consiglio assolutamente di guardarvelo, perché è un qualcosa di incredibile. Direi che i Cramps sono esattamente nel loro brodo primordiale e in mezzo al pubblico perfetto per loro, e infatti ne sono perfettamente consapevoli, e quello che ne viene fuori è un live bellissimo, penso, per chi c'era, ma anche noi adesso a distanza di tanti anni a vederlo. E metterò il link di questo video sul post del podcast sul nostro sito wombatnoblogs.org, perché comunque secondo me ne vale veramente la pena. Dura circa 20 minuti, ma mi ringrazierete. Il primo disco pubblicato dai Cramps, invece, Songs the Lord Taught Us, come dicevamo prima, viene registrato a Memphis nel 1980 alla Philips Recording, che era la successiva il successivo studio di registrazione dopo la Sun Records di Sam Phillips, appunto il creatore della Sun Records, forse vi ricorderete. Lo stesso anno, mentre il gruppo si trova in sala di registrazione per le sessioni del secondo disco, ovvero Psychedelic Jungle, i Cramps e Miles Copeland iniziano una battaglia legale per i diritti e le royalty, cosa che insomma spesso succedeva e succede tuttora, peraltro. Miles Copeland era il produttore dei Cramps e di gran parte dei gruppi del periodo, tra l'altro le Bengals, The Kennedys e le Go-Go's. Miles Copeland, fratello del batterista dei Police, peraltro, è però anche figlio di un personaggio particolare, ovvero Miles Copeland Jr., che in America hanno tutta questa fantasia nei nomi, che era un agente della CIA, della vecchia scuola, ferocemente anticomunista, famoso per i suoi rapporti con Nasser, tra l'altro, il simpatico egiziano, di cui in pratica era il consigliere occidentale più fidato. Un personaggio che nel 1986, giusto per darvi un'idea, dichiarava in un'intervista a Rolling Stones: il mio rimpianto è che la CIA non abbia spodestato abbastanza governi anti-americani o assassinato abbastanza leader anti-americani, ma immagino di star diventando vecchio. E purtroppo sì, ci dispiace un po' a tutti che sia diventato vecchio e non sia morto prima, ma tant'è. Così, questo era soltanto un piccolo inciso sulla simpatica famiglia Copeland, perché mi è capitato di scoprire questa cosa e non potevo tenervela nascosta. Insomma, i Cramps entrano in causa con Copeland e ovviamente perdono, come ci si poteva immaginare. La sentenza proibisce al gruppo di pubblicare dischi fino al 1983, stanno un po' fermi, e nel 1985 i Cramps registrano un pezzo per il film horror, che non c'ha bisogno di spiegazioni e introduzioni, The Return of the Living Dead, il ritorno dei morti viventi, pezzo intitolato Surfing Dead, nel quale fra l'altro Poison Ivy suona, appunto come dicevamo all'inizio, non solo la chitarra ma anche il basso. E poi ovviamente la storia dei Cramps continua, dischi, video, e video peraltro piuttosto scandalosi per il tempo, ma anche per adesso direi, e tanti tantissimi live. Però basta, questa era una veloce introduzione e vi faccio sentire il primo pezzo di cui pa poi parleremo dopo, che è Rockin' Bones di Ronnie Dawson. Long after I'm gone. Questo appunto era Ronnie Dawson con Rockin' Bones, che è un pezzo del 1959, e Ronnie Dawson detto Blonde Bomber. In effetti era molto biondo patinato. Classico psychobilly, e fu grazie a quella sorta di revival lanciato dai Cramps negli anni 80, grazie a questo Blonde Bomber appunto ricominciò a girare in tour e a essere riscoperto decenni dopo il suo declino, perché poi lo vedremo in seguito, è stato un destino abbastanza comune di gran parte dei protagonisti del rock and roll, rockabilly e psychobilly anni 50. Al momento in cui arrivò tutt'altro genere di musica, vedi i Beatles, vedi il beat, tutta quella roba là, venire completamente dimenticati, entrare in depressione, finire malissimo. E salvo poi essere riscoperti magari qualche decennio dopo. E così capitò appunto a Ronnie Dawson. E tra l'altro appunto direi che il titolo, le canzoni che i Cramps ci hanno fatto avere in questo caso, come nel caso di tanti altri, assume un significato abbastanza realistico, e che probabilmente senza i Cramps e gruppi come loro neanche ci ricorderemo chi era Ronnie Dawson. E proseguiamo con un altro di questi personaggi, che è invece, qui andiamo un po' più sul blues, che è Lightning Slim. Lightning Slim, il pezzo che ci andiamo a sentire si chiama It's Mighty Crazy, lo conoscerete probabilmente, è un pezzo abbastanza conosciuto. La storia di Lightning Slim è simile a quella di molti leggendari bluesmen, ovvero nato nel 1913 a St. Louis, nel Missouri, vive come contadino, fa il contadino per diversi decenni, e nel mentre impara a suonare la chitarra fin da piccolo insieme al fratello. A un certo punto decide di abbandonare la campagna, per ovvie ragioni, e si trasferisce a Baton Rouge, percorso che hanno fatto tra l'altro in tanti bluesmen di quel periodo. Baton Rouge in Louisiana, dove inizia a lavorare in un'industria di fertilizzanti. In Louisiana trova anche il modo di farsi conoscere come chitarrista en passant, e viene scoperto e inizia quindi la sua strada di celebre bluesman. Passati però gli anni 50, come dicevamo poco fa, il beat, la psicodelia e altri tipi di musica di questo tipo spazzano via i vecchi ricordi, chiamiamoli così, e Lightning Slim viene dimenticato come tanti altri della sua generazione. Si mette a lavorare in una fonderia a Pontiac, nel Michigan, dove la continua esposizione delle mani ad alte temperature gli impediscono di suonare per un po'. Viene riscoperto poi nel 70, proprio nel 1970, per caso a Pontiac, un po' come è successo a Chet Baker, se vi ricordate, altri anni, altri luoghi geografici, ma insomma la vicenda è abbastanza simile. Per un paio d'anni gira l'Europa e l'America a suonare finalmente di nuovo prima di morire, ahimè, nel 1974. Questo che ci ascoltiamo è appunto di Lightning Slim, It's My... oddio, It's Mighty Crazy.
It's mighty crazy. It's mighty crazy. It's mighty crazy. So does it keep on the rubbing at the same old thing? You know it's crazy. It's mighty crazy. It's mighty crazy. To keep on the rubbing at the same old thing. You know I met a little girl all sharped out in blue. She saw me rubbing and she started rubbing too. It's mighty crazy. I'm mighty crazy. It's mighty crazy. Just to keep on the rubbing at the same old thing. You know I know my little woman so loving. I think I love it awful fine. I'm so crazy about the way she got a rubbing cause every now and then it run across my mind. It's mighty crazy. I'm mighty crazy. I'm mighty crazy. So just to keep on the rubbing at the same old thing. Well, let's rub. The same old thing. You know I had on some old dirty clothes, standing by a tub. She pulled me down in it, man, and she began to rub. It's mighty crazy. I'm mighty crazy. I'm mighty crazy. So does it keep on a rubbing at the same old thing? It's mighty crazy. I'm mighty crazy.
Well, it's a Saturday night at the old dance hall. He's a ballin' a jack and a havin' a ball. The cats will pick him up and then they lay him down. The music starts to really dig that sound. Everybody's movin', yes, everybody's movin' tonight. Everybody's movin', yes, everybody's feelin' just right. Everybody's moving tonight. You will grab your gal with the hall of your mind. You will hug her once and kiss her twice. You will tell her what she means to you. And then you're ready about the blues. Yes, everybody's moving tonight. Everybody's moving, yes, everybody's feeling just right. Everybody's moving, yes, everybody's moving tonight. Well, I want you, gal, and I need you so. Well, you're to kind of shoot him in the nose. When I'm dancing so close to you, you know exactly what you to do. Everybody's moving, yes, everybody's moving tonight. Everybody's moving, yes, everybody's feeling this right. Everybody's moving.
Questo era, c'ha un nome così, Glen Glen, sì, sembra un po' appunto il gioco della Clementone, si diceva, a microfoni spenti. Glen Glen con Everybody's Moving, un pezzo del 1958, siamo sempre in questi anni qui. Il prossimo pezzo invece è di Johnny Burnett, questo assai più famoso, con l'altrettanto famoso Thierry Rapp. John Joseph Johnny detto Burnett nasce a Memphis, sempre che evidentemente insomma era un po' il fulcro di tutto il mondo in quel momento, il 25 marzo del 1934, e muore a Clear Lake, nel lago Clear, il 14 agosto del 1964, quindi a 30 anni tondi tondi. È stato un cantante statunitense, tra i primi del rockabilly, del classico rockabilly. Il Johnny Burnett Trio era composto da tre giovincelli di Memphis che lavoravano in un'azienda elettrica. La stessa azienda elettrica che qualche anno prima aveva alle sue dipendenze come camionista un altro ragazzino, ovvero Elvis Presley. Johnny Burnett Trio, composto da appunto tre colleghi, di cui due in realtà erano fratelli. L'avvento del rockabilly probabilmente, secondo me, ha portato al fallimento di sta ditta, perché tutti quelli che ci lavoravano a un certo punto se ne andavano perché diventavano rockstar, quindi probabilmente, non lo so, mi immagino che questa azienda elettrica di Memphis a un certo punto non avesse più dipendenti, perché tutti erano a ballare e suonare il rockabilly, o almeno io voglio credere questa cosa. Quindi questo Johnny Burnett, morto appunto il 14 agosto del 64 in un, ma neanche troppo misterioso, incidente, nel senso che è cascato dalla sua barca, è scivolato, è cascato nel lago ed è morto così in maniera piuttosto stupida, annegato. Johnny Burnett, Thierry Rapp.
Come on little baby, let's tear that dance floor up. Come on little baby, let's tear that dance floor up. Come on little mama, let me see you strut your stuff. Tear it up. Come on little baby, let me see you strut your stuff. I'm a leaving little baby, gonna be gone a long, long time. I'm a leaving little baby, gonna be gone a long, long time. So come on little baby and show me your real cool time. Tear it up, tear it up, tear it up, ow! Tear it up. So come on little mama, let's tear that dance floor up. Step back, baby, move my way. Step around again and let me hear you say, tear it up, tear it up. Come on, little baby, let's tear that dance floor up. Tear it up, tear it up, tear it up, tear it up. Come on, little mama, let's tear that dance floor up. Devil in the blue.
Dopo Johnny Burnett abbiamo sentito Shorty Long, un altro con un nome abbastanza esplicativo, con Devil with the Blue Dress On. E, ma tornando ai Cramps, perché insomma va bene che sono una scusa per parlare di altro, ma insomma un po' parliamo anche di loro. Lux Interior, in una delle prime interviste, Lux Interior è il cantante appunto, dichiara questa cosa: vogliamo che i ragazzi americani tornino a ballare. Ed effettivamente si trattava di ricucire quello strappo tra la generazione anni 50 del rock and roll, rockabilly, impulsivo, liberatorio e quasi tribale, come quello che stiamo sentendo, ma insomma c'era un esempio anche ben più evidenti, e la generazione anni 60, 70, primi 70, intellettuale e piuttosto calcolata, fredda e calcolata. Nei Cramps il ballo è imprescindibile e liberatorio, perché la ritmica coinvolge i corpi e non le teste. Nel ballo i Cramps cercano un movimento collettivo e primordiale capace di far saltare gli argini sociali, e insieme a quegli argini viene giù tutto. E, per questo il video all'ospedale psichiatrico di Tampa è così impressionante e bellissimo, quindi vi rinnovo l'invito a guardarvelo. Ma sentiamoci proprio per questo Sonny Burgess con Red-Headed Woman.
Take it.
da Scaruffi, la fascinazione per lo squallido, il rifiuto, la materia di scarto che si ciba al pari degli zombie romeriani, dei feticci, il sesso in primis, incarnanti la società dei consumi. Lungi dall'esaurirsi in una semplice posa, siffatto impeto trash sfocia nella magnificazione e derisione al contempo di una delle più autentiche culture americane, quella bassa e volgare dei B-movie, della letteratura pulp, immortalata sulle uscite Facebook dell'adolescenza affamata di sesso, dei riff elettrici di Rock Around the Clock che esalano dai jukebox, dai fast food, dell'entusiasmo incosciente e per questo autenticamente vivo per il vietato. Lux Interior dice sempre, lui dice: non puoi separare la musica dalle altre forme di cultura. Ciò che facciamo non è solo musica. Tutto quello che ho visto in TV, tutto quello che ho mangiato, tutto quello che ho ascoltato per radio è un'influenza. Noi stiamo celebrando la cultura pop.
The night was rainy and the night was blue. Of a gal I knew. I took a walker to the middle of town, and I met a pretty lady named Georgia Lee Brown. A boom, 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 a doodle, doodle, doodle. Told her I was lonely and awfully sad. She said, cheer it up and smile, and don't you feel so bad. Took my hand and pointed to a lonely star. Then she walked me home to a neighborhood bar. A bum 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 bum. An old street light was painting mystical circles on the pavement out in front of the bar. While inside a band was playing magical music to the strains of a blue melancholy guitar. We did some dancing and we drank some gin. Neath her angel smile hid a devil's grin. I discovered romance was her stock and trade, and the love was just a careless game that she played. A boom, 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 boom. Told me, honey, I don't want your love. My heart's as hollow as an empty glove. All that I can feel for you's a kind of blues, cause you're in love with love from your head to your shoes. A bum 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 ba doo 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 doo. Well, that old street light was painting mystical circles on the pavement out in front of the bar. While inside a band was playing magical music to the tune of a blue melancholy guitar. The music started blaring and the lights burned bright. My heart didn't want to spend a wild night. She said, sonny, I can cure your kind of pain. Then the Georgia Lee Brown disappeared in the rain. A bum 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 bum.
È un pezzo un po' assurdo, sì, effettivamente. Allora, Poison Ivy e Lux Interior venivano da due mondi diversi e complementari. Lux Interior, ovvero Eric Parkisher, chissà se si legge così, originario dell'Ohio ma distaccato a Sacramento, in California, era un giovane cantante in erba ancora in cerca della sua strada, che era rimasto folgorato da un'esibizione di Mark Bolan e dei T-Rex, quando insisto che da glam è nato tutto, poi non mi potete prendere in giro, e un fanatico del cabaret horror di Alice Cooper. Poison Ivy, invece, per dire un po', parlare di sé, racconta: a quell'epoca ero sempre sconvolta, troppo sconvolta per essere influenzata da qualcuno su un piano diverso da quello sessuale. Non si può dissociare orrore e sesso. Tutto ciò appartiene all'immaginario del rock and roll. È ciò che voglio, eccitare le persone. E entrambi hanno anche un'enorme attrazione per la musica anni 50. Sempre Lux Interior dice: sono dischi nervosi, assolutamente pieni di energia, c'è una vera tensione dietro quest'idea di backbeat di chitarra e il cantante che sembra sull'orlo di un esaurimento. È un suono infetto che ci prese completamente. E a questo punto non posso assolutamente esimermi dal farvi sentire The Trashmen con Surfing Bird.
Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, a bird.
Questo non potete non averlo riconosciuto, se non, non l'avete riconosciuto siete degli ingenuotti, era Surfing Bird di The Trashmen, la versione originalissima, insomma originalissima fino a un certo punto, perché è un pezzo del 1963 basato sulla combinazione in realtà di due brani dei Rolling Stones. Uno si chiamava Papa Uma Mau Mau, come si poteva intuire, e l'altro era The Birds, The World, che insomma già dovevano essere dei pezzoni già di per sé. Loro li fondono e nasce questo Surfing Bird, brano famosissimo usato in film e un po' ovunque, ad esempio Full Metal Jacket di Kubrick oppure Fenicotteri Rosa di John Waters, ma soprattutto è la canzone preferita di Peter Griffin, nonché quella di Prog 54, che in realtà è il nostro punto di riferimento. Rifatta oltre che dai Cramps anche da vari altri, ad esempio i Ramones e attenzione gli Equipe 84, cioè boh, io non l'ho mai sentita ma la vorrei davvero sentire tanto, ora la cerco così la prossima DJ set la mettiamo per Prog 85, gli Skiantos, i Deviants, insomma un po' tutti l'hanno rifatta. Beh, però non sarà mai bella come l'originale oppure come quella di Peter Griffin, che comunque insomma era notevole. In un'intervista, quando gli chiedono come è venuta fuori questa strana canzone, un componente della band dichiara: non so, forse ho visto troppi film di Tarzan. Questo era Romping di Jerry Warren and the Tremblers. Prima mi sa che ho schiacciato troppo presto la musica e stavo dicendo i film di Tarzan, perché secondo me poi vi perdete queste perle e lo rimpiangete. I personaggi dei Cramps, dicevamo, sono nevrotici, pazzi, schizzati come loro. Ad esempio sono zombie impiegati, oppure dei rifiuti umani, vampiri, pazzi, padri di famiglia. Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti. La loro musica viene definita voodoo billy, perché neanche il termine psychobilly in qualche modo bastava più. Quello che fanno è attingere alle radici più nere del blues e del rockabilly e sporcarle ancora di più, amplificandone l'anima orgiastica e sguaiata. Dice ancora Scaruffi, il nostro mentore. La loro musica è però anche una grande pantagruelica ode alla civiltà del junk, dei rifiuti, del riciclaggio. Il rockabilly è il pretesto dionisiaco per immergersi in un universo devoluto fatto di horror, fast food, drive-in, auto scassate, poster di James Dean, bordelli di periferia, soap opera e sketch di music hall. Il culto del culto, dell'oscuro, dell'amatoriale, del dimenticato, del nascosto, trova in loro i massimi sacerdoti. E adesso, quindi, The Instrumentals con Chop Suey Rock.
Confucius say, you like dance? Try one Chop Suey Rock from Column A.
Thank you.
detto, per i più attenti, insomma, i più attenti se ne saranno accorti, e lo dico per i distratti tra di voi, The Ramblers era il gruppo e Boss, il titolo del pezzo del 1963, era il brano da cui è stato tratto Garbage Man, il pezzo dei Cramps che ho messo in apertura. Vabbè, chiaramente nei Cramps cambia un po' tutto, compreso il fatto che c'è un testo e qui non c'è. È buffo poi perché il titolo originale, Boss, appunto, indicava nel gergo dei surfisti un personaggio talmente fico da diventare un modello per tutto il paese. I Cramps, nel riutilizzare questo brano, ne capovolgono completamente il significato e il protagonista diventa un garbage man, ovvero quello che ravana nella spazzatura, ravana, termine tecnico, rovista nella spazzatura. Tornando al blues, arriviamo a Slim Harpo. Slim Harpo, il blues sì, perché Slim Harpo deriva da harp, che nei circoli blues era il nome dell'armonica a bocca, e infatti lui era un armonicista piuttosto virtuoso. La sua storia è ancora una volta simile a quella di tanti bluesmen, un po' l'archetipo di cui si parlava all'inizio, primogenito di una famiglia di orfani, cioè proprio subito, da subito sfiga. Tra la fine degli anni 30 e i primi anni 40 lavorò come scaricatore di porto e poi come manovale. Poi viene notato da un super produttore che lo porta al successo, ovviamente il successo di un bluesman però spesso significava un qualche soldo in più, non proprio chissà che miliardi, finché si riusciva a stare in classifica, e una marea di profitti invece per chi l'aveva scoperto. Ma questa è un'altra lunga storia, direi. E invece proseguiamo con altri ritmi, che sono quelli di The Rainy's Umbrellas, con il pezzo Can Your Hussy Do the Dog, che i Cramps hanno... No, aspetta, perché poi stavo mettendo il pezzo sbagliato e sarebbe stato un errore imperdonabile. Che i Cramps hanno trasformato, appunto, l'originale Can Your Hussy Do the Dog, i Cramps l'hanno trasformato in Can Your Pussy Do the Dog. Tra l'altro, The Dog, in realtà, cioè nel brano originale non c'era, almeno non dichiaratamente, nessuna forma di allusione, perché The Dog era una go-go dance, un tipo di ballo degli anni 60. Ma vabbè, sentiamoci l'originale, completamente diverso da quello poi fatto dai Cramps. The Rainy's Umbrellas, Can Your Hussy Do the Dog.
I took my thoroughbred hussy to the track today, to see if I could win her little money that away. The man said, let me see your papers, what you write your name. Now there's one other question that still remains. Can you hussy do the dog? Can you hussy do the dog? There ain't nobody racing here if his horse can't do the dog. I said, looky here, mister, I've come a long way. He said, I don't care, go back the same way. Any horse that runs here's gotta feel like a man. If he can't do the dog, he can't run with his plan. Can you horse do the dog? Can you horse do the dog? There ain't nobody racing here if his horse can't do the dog.
Can Your House Do the Dog, appunto. Veniamo ad anni un pochino più recenti, beh, direi abbastanza più recenti, il 1978, con Charlie Feathers. Charlie Feathers, per qualche oscura ragione, non divenne mai troppo famoso. Probabilmente ci furono una somma di fattori, sfighe varie, varie proprio, molteplici, un carattere troppo poco conciliante, una voce country blues in realtà all'interno di una scena rockabilly che iniziava a standardizzarsi, cose di questo tipo. Ma Charlie Feathers lavorava alla Sun all'inizio come musicista vario, faceva suonava vari strumenti nelle sessioni di altri. Si rivendicava di essere, peraltro, l'autore del riarrangiamento di That's All Right e That's All Right Mama e Blue Moon of Kentucky per Elvis, cosa probabilmente in realtà non vera. E Sam Phillips, appunto il guru della Sun Records, pare che non capì il suo temperamento. Non capì il suo temperamento, in realtà poi alla fine piuttosto rockabilly, e cercò di confinarlo nel country. E infatti è strano perché i suoi dischi vanno dal country classico, un po' blues, così, però molto country in realtà, al rockabilly più puro con gli urletti tipici un po' alla Elvis. E in effetti è un po' indefinibile, ma comunque spacca, è bellissimo. E insomma, Charlie Feathers se ne andò dalla Sun perché appunto probabilmente non capito e iniziò a registrare altrove. Le sue registrazioni erano qualcosa di molto scuro e in qualche modo pazzoide, forse anche per questa sua discrepanza tra i generi. Probabilmente si doveva ancora aspettare qualche anno prima di poterlo apprezzare veramente. Eppure adesso viene riconosciuto come uno dei padri indiscussi del rockabilly, fonte di ispirazione in primis per Lux Interior, ma anche per moltissimi altri prima di lui. Tra l'altro, uno dei suoi pezzi più famosi è, lo ritrovate recuperato da Tarantino in Kill Bill, poi se lo andate a sentire lo riconoscete subito. Questo è Charlie Feathers, dunque, con It's Just That Song.
I sit here alone in a tavern. I can hear her voice soft and low. Then someone dropped a coin in the jukebox and play an old familiar song. Then tears came to my eyes as I suddenly realized was a song that reminded me of her. And as I sat and cried, someone came to my side and asked me if I'd lost my best friend. I said, no, it's just that song. Oh, it's just that song. It's just, I ain't heard for so long. It brings back old memories, but won't you leave me alone, please? No, no, it's just that song.
E E siamo quasi giunti in conclusione, abbiamo soltanto due altri pezzi che ci separano dalla fine di questa puntata di Slick Chick e quindi vi è giunto il momento di riepilogarvi i prossimi appuntamenti dell'agenda dei posti liberati di Firenze. Ma sulla nostra agenda del Wombat non c'è scritto tantissima roba, segno che non ci sono stati mandati troppi appuntamenti, quindi rinnovo l'appello a scrivere al nostro apposta Wombat @ Siberia.net per segnalarci gli appuntamenti, i concerti, live, le presentazioni, tutto quanto ci volete raccontare e volete che venga letto in radio. Ma insomma qualcosa c'è e niente affatto male. In particolare, siccome come di consueto la mia settimana inizia da domani, quindi da giovedì, andiamo subito a venerdì 17 marzo, concerto per esorcizzare la sfiga del venerdì 17, al Next Emerson. Il collettivo Nuovi Rumori presenta un concertino punk hardcore dai toni, insomma, in realtà neanche troppo dimessi, perché ci sono i Bologna Violenta, poi i Contatto, i The Majors e i Plankton, e vi invitiamo insomma molto volentieri a questa serata. Poi il giorno dopo, sabato 18 marzo, in Polveriera, Arcano 13, performance poetica del collettivo romano Zach Zwang, non lo so, forse si dice così, più aperitivo e DJ set. Al Next Emerson, sempre sabato 18, invece, serata reg dub con Dubwise, Militant, Hi-Fi. E questo è quanto, non ci pervengono altri appuntamenti, quindi insomma questi sono gli appuntamenti almeno giunti al Wombat. Proseguiamo con gli ultimi due pezzi per Slick Chick di oggi, che sono il primo intanto, che è The Standards con Sometimes Good Guys Don't Wear White, a volte i bravi ragazzi non indossano il bianco, non si vestono di bianco. Oltre alla musica anni 50, infatti, la fonte principale di ispirazione, oltre quella che era appunto la loro fonte principale di ispirazione, ovvero la musica degli anni 50, però in realtà i Cramps ogni tanto hanno attinto anche dal decennio successivo, gli anni 60, soprattutto dal garage e il cosiddetto protopunk. Gli Standards pare abbiano ispirato gli antichi punk, gli antichi numi del punk, ovvero i Ramones e i Sex Pistols, per esempio, almeno a detta di alcune loro dichiarazioni, ma vabbè, tanto i Ramones e i Sex Pistols potevano dire un po' tutto quello che gli passava per il cervello. E onestamente, mi sembra un po' strano, ma in ogni caso probabilmente non era tanto per il suono, ma più per l'attitudine sporca e malandrina che in effetti questi gruppi garage degli anni 60 avevano, obiettivamente. Quindi questi sono i Standards, Sometimes Good Guys Don't Wear White.
Sometimes
dopo questa incursione breve, rapida e indolore nel garage anni 60, concludiamo questa puntata di Slick Chick, sempre ai microfoni di Radio Wombat, con l'ultimo pezzo, un pezzo di nuovo bluesettone per augurarvi la buonanotte, ma in realtà potreste anche azzardare a rimanere in ascolto del Wombat, della nostra bobina e delle repliche notturne. Anche perché, insomma, è presto, sono le 10:30, mica andate a letto adesso, via, rimanete in compagnia di Wombat Radio. E quindi vi saluto, vi salutano qui con la mano anche gli ospiti in regia e vi lasciamo con questo Dave Diddley Day con Blue Moon Baby. Al prossimo mercoledì, ciao ciao, a presto, ciao ciao.
Yes.